Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
La politica è un tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa. Dabbenaggine clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda.
Un po' populista.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso. Ci siamo ancora una volta e questa volta usciamo dai nostri confini dell'Italia, forse dell'Europa. Con la nostra zizzania andiamo a seminarla nel Canale della Manica, oltre. Chi lo sa, buonasera Achille.
Buonasera a tutti, ciao Enzo.
Perché parliamo di Brexit? Noi giuro che l'avevamo deciso prima di tutto questo casino, non ne sapevamo niente, la mozione di sfiducia della May che ha preso l'aereo e è andata a Berlino così appunto a chiedere aiuto alla comare Angela di fronte, di rimpettaia, anche lei non se la passa tanto bene. E poi appunto tutta questa questione riguarda Brexit, perché ci siamo quasi, signori, manca poco, a marzo dovrebbe scattare l'ora X. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea? Come? Con un accordo? Senza accordo? Non lo sanno neanche loro. Perché appunto, dicevamo nel preparare questa puntata, beh, ci scherzeremo un po' su. Ma dobbiamo naturalmente anche spiegare cosa succede, però in fin dei conti, ma non lo sanno neanche in Gran Bretagna, quindi boh, chi lo sa.
Noi lo sanno in Gran Bretagna, ma noi abbiamo pensato comunque di discutere anche con qualcuno che di Gran Bretagna, insomma, se ne intende.
Sì, il nostro ospite. Va bene, sta arrivando.
Sì, lo presenteremo.
E questa puntata l'abbiamo intitolata Fosse almeno British Humor, perché qualcuno forse legittimamente sperava che tutto quello che è successo, magari non la Brexit in sé per sé, ma tante complicazioni che ci sono state, fossero semplicemente uno scherzo. Invece non è così, quindi cosa diresti a questa Gran Bretagna che deve uscire per ora con tutto questo casino?
Io dico che è fortunata, perché noi in Italia abbiamo qualcuno che dice che deve tornare l'asse Roma-Berlino.
Fermi tutti. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say, don't care if you come in. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay? sì, e questo è il dubbio, entrare, uscire, non si sa, qualcuno invoca anche un secondo referendum, secondo me, ma ne parleremo più avanti, non ci sono più i tempi tecnici per farlo e questo comporterebbe anche un grosso problema, quella che è la democrazia britannica, ma noi avevamo bisogno di qualcuno di davvero importante per discutere questo tema, lo sentite
già ridendo.
Sorridere, un intellettuale londinese, un docente dell'Università Ulm, tra l'altro, io se dovessi presentarlo un po' mi perdo, come se dovessi guardare tutti i libri che ha scritto, tutta la sua opera, le traduzioni,
tutte le pubblicazioni.
Lui è un giornalista che scrive anche sul New York Times, da cui abbiamo tratto degli interessanti articoli, e appunto uno scrittore, un docente, il professor Tim Pax. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno. Non sono esperto di Brexit, cioè non credo che nessuno lo sia effettivamente, ma sono qua, cerco di rispondere.
Infatti, noi siamo ben lieti di averlo qua.
Dicevamo tra l'altro, cari Achille, questa me l'avevi detto tu nella preparazione della puntata. Beh, il problema, noi leggiamo naturalmente la stampa nazionale, proviamo anche con questo maledetto inglese ogni tanto a capirci qualcosa. E insomma, giustamente il Corriere della Sera, la stampa, le riviste lo trattano un po' dal punto di vista degli italiani. No, noi vogliamo entrare dentro la Brexit, anche se nessuno ci capisce niente, perché come abbiamo detto nell'antefatto, forse non sanno neanche loro che cos'è. Dunque, Achille, questa Brexit, che problemi ti crea? Cosa chiediamo al professor Parks?
Ma io le chiederei... io interrompo un po' subito. Cioè, si sa benissimo cos'è. Si sa benissimo cos'è in grandi linee.
Sappiamo che significa
cioè,
tutto.
Cerchiamo di dividere due cose, subito. Cioè, adesso c'è un casino perché non si capisce esattamente come procedere legalmente e che rapporto ci vuole. Però l'idea di essere legato o no e sottomesso o no a lungo termine è una cosa molto chiara e lì si capisce benissimo che l'Inghilterra e la Gran Bretagna si è formato come identità in rapporto a un'Europa cattolica considerato totalizzante e pericolosa. E effettivamente si ripresenta esattamente lo stesso problema che si è presentato nel 5-600.
Il professore mette più zizzani di noi, incredibile.
Perfetto.
Io sono già soddisfatto. Potremmo chiudere la trasmissione qui.
Prof, lei che è nativo di Londra comunque, da tempo
abita... io sono nativo di Manchester, cresciuto a Londra.
Pardon, allora. Da tempo comunque, ne discutevamo prima, da 37 anni lei abita qui in Italia. Come ha vissuto l'esito del referendum del 2016? Cioè, personalmente anche...
Ma io avrei votato per rimanere, però non mi ha per niente sorpreso il risultato, anche perché...
Infatti lo dice nel suo articolo.
Sì, anche perché si vedeva da anni questa insofferenza verso la comunità europea, per quello che era diventato, non per quello che era 10 anni prima. Cioè, diciamo l'unione dopo Maastricht, soprattutto. Come lo vivo? Ovviamente io sono in una posizione speciale perché sono qua in Italia a rischio di diventare un extracomunitario. Ho fatto la domanda per la cittadinanza, come tanti noi. Per avere la cittadinanza si riempiono tanti moduli e si aspetta molto molto tempo.
Burocracy.
Tra l'altro lei appunto sottolineava subito il nostro errore, appunto lei diceva è nato a Manchester, ha vissuto a Londra, si è evidenziato in quel voto anche una tensione interna che percorre la Gran Bretagna, quindi quelli che sono i suoi stati costitutivi con la Scozia e col Galles, ma anche tra Londra e il resto dell'Inghilterra. Ecco, lei crede che tuttora in questi 2 anni in cui appunto ci si sta riposizionando e si cerca di capire con quale accordo la Gran Bretagna dovrà uscire dall'Unione Europea, tuttora questa tensione percorre la Gran Bretagna?
Sì, c'è una tensione fortissima in questo momento, non solo dal nord, soprattutto dal nord e Londra, ma anche tra tutto un tipo di gente liberale, intellettuale, tutti favorevoli all'Unione, e poi gli altri che sono contro.
E lei ci ha detto prima che avrebbe votato per Remain, dunque al di là dei benefici che sono ampiamente diciamo cavalcati dai media, quindi del rimanere all'interno della comunità europea, quindi beneficio a livello di commerci, a livello economico, e a livello anche comunque culturale, sociale, per tutti i nostri cittadini europei, il poter andare tranquillamente all'interno di un paese senza avere nessun problema, nessun visto da rilasciare. Ecco, per lei invece ci sono degli ulteriori fattori che motivano la sua scelta di poter dire sì, rimaniamo al di là di questi ampiamente cavalcati da tutti?
Cioè, devo dire che io non potevo votare perché sono fuori da troppo tempo.
Esatto.
Ma io avrei votato per rimanere un po' soffrendo, perché l'Unione Europea, che 15 anni fa sembrava muovere verso un vero federalismo e uno Stato, diciamo, unitario in qualche modo, con cultura condivisa, non si è mossa in quella direzione, è diventato sempre più un gruppo di paesi sottomessi a uno o due paesi, ma soprattutto uno che decide tutto economicamente. E questo, cioè, in questo momento in Italia è chiarissimo che il governo italiano fa una legge finanziaria, cioè lasciamo stare cosa pensiamo
se la,
se
la chiamiamo
attuale,
legge finanziaria, se,
però
che sia una legge.
L'Italia non può decidere come andare all'inferno, cioè deve, deve sottomettersi a qualcun altro, e questo è chiarissimo.
Tra l'altro continuate a seguire Zizzani anche vicino a Natale, perché in quei giorni faremo un regalo ai nostri amici ascoltatori, ai nostri amici contribuenti, parlando di manovra. Il professore ha cominciato a parlare appunto della, della Gran Bretagna.
Basta. Cioè,
ne parliamo
della
dopo.
Confusione, così dopo 5 minuti.
Ne parliamo più tardi. Brexit dal punto di vista dei britannici, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto, il professor Tim Parks è entrato subito nel cuore della questione, perché appunto riguarda l'Unione Europea, perché poi insomma i leader politici, come giusto che sia, in ogni epoca dall'antica Grecia in poi hanno cavalcato un po' altri temi, quello che è più nella pancia della gente, ma la questione appunto, il voto lì su quella scheda, che tra l'altro era meravigliosa perché era chiarissima, quella che era stata data ai cittadini per votare, si parlava di Unione Europea.
Leave, remain, c'era scritto.
Invece di sì, no, poi no vuol dire sì, vabbè, ma su questo abbiamo soltanto da imparare, come l'inglese peraltro.
Non vuoi rimanere, no. Qua da noi se li fanno tutti sempre, vuoi non rimanere, sì.
Basta, non mettere zizzani anche su questo, perché sennò non usciamo più. Dunque, detto questo, il professor Tim Parks si chiedeva delle cose fondamentali per l'Unione Europea. E tra l'altro è emblematico il fatto che la domanda che si è fatta il professor Parks non se la sono fatti i 28 stati che hanno firmato il Trattato di Lisbona nel 2009. Perché, senza scendere insomma nei tecnicismi, quando fu scritto quel trattato, che è il trattato forse più importante, all'articolo 50 scrive: se per caso un giorno qualcuno dovesse malauguratamente decidere di lasciare l'Unione Europea, beh, ha tempo fra 2 e 10 anni per uscire. Sostanzialmente su quell'articolo 50, che è la cosiddetta procedura di recesso, quella a cui la Gran Bretagna si sta appellando, non c'è scritto nulla, tant'è vero che uno dei problemi della Brexit è che nessuno sa come gestirla. È una prima volta per l'Unione Europea e anche per la Gran Bretagna, chissà se è l'ultima, questo poi ne parleremo. Dunque, in quel senso, diceva il professor Tim Parks, l'Unione Europea è o no la fine della storia? L'Unione Europea questa domanda non se l'è posta. Non è che la Gran Bretagna ci ha anticipato in questo, quindi paradossalmente è stata visionaria nel farsi questa domanda.
Ma è chiaro che c'è chi in Gran Bretagna non crede nel futuro dell'Unione Europea, anche perché è evidente che l'Unione Europea si è fermato più o meno 10-15 anni fa a muoversi, adesso è assolutamente statico. Però è molto interessante quello che è stato detto lì del famoso articolo 50, cioè non è stato effettivamente profondamente previsto. Perché c'era questa idea: noi abbiamo fatto la buona comunità, tutti quelli contro di noi sono per forza cattivi o nazionalisti vecchio tipo, allora quasi non è permesso intellettualmente immaginare un modo di rapportare tra i vari stati che non sia quello della burocrazia che già abbiamo. Eppure allo stesso tempo chi fa capo a questa organizzazione? Il nostro caro presidente Juncker, che ricordiamo era il primo ministro del Lussemburgo, che sappiamo ha fatto di tutto per rendere possibile le operazioni di Apple e di Amazon, non tassandoli o tassandoli solo 2%, in modo di avere tutto il business nel Lussemburgo, togliendo i soldi dagli altri stati europei. Cioè è una persona assolutamente impresentabile, non votato da nessuno di noi, e allora è legittimo che qualcuno cominci a domandarsi cos'è esattamente questa comunità, perché i nostri grandissimi e bravissimi ministri che abbiamo tutti voluti qua in Italia, non li nomino neanche, devono correre a Juncker per chiedere elemosine quando si tratta di fare una legge finanziaria. Cioè questa sarebbe la posizione di chiedersi se questa organizzazione, almeno così come è formato, effettivamente è il futuro per tutti noi e ce lo vogliamo.
Comunque, arrivati a questo punto, come mai allora la Gran Bretagna sarebbe entrata all'interno dell'Unione Europea? C'è stato il primo step, era quello che nel 73 aderì alla Comunità Europea Economica, e poi successivamente, poi nell'84, entrò a far parte di quella cerchia, che allora erano 12-15 paesi, non ricordo.
Sì.
Come mai, seppur da un lato era sempre rimasta abbastanza scettica, tant'è che comunque ha mantenuto sempre la sua moneta, la sterlina,
Cioè, allora andiamo in ordine. La Gran Bretagna aveva fatto domanda per entrare nella comunità europea molto prima, ma è stato 2 volte respinto con il divieto di De Gaulle in Francia, che vedeva l'Inghilterra, la Gran Bretagna come paese molto più vicino agli Stati Uniti.
Esatto.
E soprattutto vedeva problemi di assolutamente un'ideologia totalmente diversa, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura francese, che ricordiamo ancora adesso mangia una parte enorme del budget europeo per l'agricoltura. Allora la Gran Bretagna ha cercato di entrare è entrato perché voleva entrare in un gruppo di commercio libero.
Nel mercato libero.
E effettivamente ricordiamo che il mercato libero dei servizi è stato caldamente voluto soprattutto dalla Gran Bretagna, è resistito in ogni possibile modo dai tedeschi e altri. Allora la Gran Bretagna è entrato proprio con quell'intenzione, ma poi c'erano delle persone, anche persone molto nobili tipo Jacques Delors, Mitterrand, che volevano portare la comunità come verso uno stato unico. La Gran Bretagna non ha mai voluto questo. È anche per questo che la Gran Bretagna ha caldeggiato l'entrata nella comunità di tutti i paesi dell'Est, perché pensava con dentro tutti i paesi dell'Est non si riuscirà mai a fare uno stato unico, ma sì un grande zona di commercio libero. Questo si è fatto, effettivamente si è fermato totalmente il movimento verso la Unione, però allo stesso tempo c'è questa tendenza di cercare di imbrigliare tutti.
E proseguiva un po' quello che comunque negli anni prima aveva fatto con il Commonwealth, quindi quest'area di libero scambio.
Sì, ma il Commonwealth è tutt'altro.
No,
cosa,
ovviamente, certo.
Quella sul Commonwealth devi lasciarla a me perché abbiamo una questione.
Lo vuoi fare?
Prego. Professore, da chiarire, ma un ultimo dubbio che abbiamo visto tra l'altro che lei la si allunga a proposito di questi argomenti, sebbene insomma non si occupi prettamente di politica o di economia, ma è stato cavalcato l'argomento in Gran Bretagna riguardo la nuova situazione politica? Perché lei dice, ok, l'Unione Europea non è la fine della storia, possiamo pensare un tipo di collaborazione differente. Però adesso ci sono Le Pen, Salvini, Orban, c'è gente con cui collaborare, beh, è difficile, cioè, abbiamo visto che alla fine litigano spesso anche loro. Qualcuno ha detto in Gran Bretagna durante la campagna del 2016, ma perché non tenerci l'Unione Europea? Sarà, sì, avrà molti difetti, lei li ha anche evidenziati, però forse è meglio restare così come siamo. Qualcuno l'ha detto?
48% hanno votato così, sì, hanno voluto rimanere, e sì, molti... Molti hanno detto cambiamo l'Unione da dentro, eccetera, e altri hanno detto ma sono già 20 anni che cerchiamo di fare questo senza successo. Cioè, questo è un dibattito, c'è stato, sì.
Commonwealth, siamo diventati viola quando l'hai detto, e quindi per riprenderci ci sentiamo sta canzone. A più tardi.
Don't
quanto siamo british in questa puntata. Tra l'altro Zizzania non l'abbiamo tradotto e qua c'è Carlo che si è trattenuto, non aveva il microfono. Vabbè, noi continuiamo a parlare di Brexit con il professore.
Culturali.
Vabbè, ma dobbiamo.
Ce l'abbiamo dentro.
Ce l'abbiamo dentro. Ce l'aveva dentro anche chi ha votato per Leave o per Remain, boh, chi lo sa. Stiamo parlando di Brexit con il professor Tim Parks e ci stiamo divertendo mentre nel governo britannico hanno parecchi dubbi. E adesso, professore, io devo mettere un po' di zizzania, naturalmente già abbiamo cominciato, ma adesso mi spingo oltre. Quando abbiamo parlato un attimo di Brexit, prima appunto di accendere i microfoni, lei mi diceva, la Gran Bretagna regge perché è una grande tradizione, è anche un grande paese. E noi concordiamo, solo che l'idea di un po' di pensare da soli, no? Non è un po' rischiosa, perché adesso siamo in un mondo anche diverso da quello precedente a quando la Gran Bretagna era entrata nell'Unione Europea.
Insomma, dall'età vittoriana, diciamo.
Cioè, nel senso, noi abbiamo un po' il dubbio, mettiamo un po' zizzania su questo, che forse in Gran Bretagna ci sia qualcuno ancora convinto che la Gran Bretagna sia davvero una superpotenza, quando in realtà ormai nessuno è una superpotenza.
Comunque lo vediamo anche qui sotto i nostri occhi, abbiamo una tabellina con l'elenco di tutti i PIL mondiali, ce l'abbiamo al sesto posto con 2.622 miliardi nei confronti comunque dei maggiori, che sono sui 19.000, Stati Uniti 12.000, la euroarea, la Cina 12.000, cioè quindi abbiamo veramente delle distanze assurde dalle superpotenze.
Sa, noi compriamo yen ad esempio, non più sterline.
Sì, cosa possiamo dire? Cioè, allora crediamo che un paese che è il sesto paese per il PIL più grande del mondo deve per forza fare parte di un'organizzazione che decide varie politiche economiche, commerciali, eccetera, mentre la Svizzera può benissimo stare fuori, eccetera, eccetera, la Norvegia può stare fuori. Cioè questo ragionamento qua, che è un ragionamento paura, cioè che per esistere bisogna fare parte di un grande blocco e che chi vuole uscire dal blocco vuole in qualche modo isolarsi, cioè, questo non è proprio la storia della Gran Bretagna, che non è mai stato un paese che ha voluto l'isolamento. Io quando prima sono stato un po' citato male qua, ho detto la Gran Bretagna regge democraticamente, nel senso che una delle cose curiose della Gran Bretagna è che sono veramente 400-500 anni che non ha una rivoluzione, una dittatura, eccetera, eccetera. Allora anche adesso, in un momento di crisi costituzionale totale, dove effettivamente non si capisce come procedere, non c'è nessuno che sta pensando lì ad arrivare in Parlamento con la pistola, eccetera. Cioè, in qualche modo troveranno una soluzione democratica a questa situazione.
Dunque, tornando allora a Londra, che comunque diciamo è un po' un paradosso, cioè la Londra è un paese, cioè una città multietnica e nei confronti diciamo di tutta l'altra parte di Gran Bretagna, lo vediamo anche con il passaggio dai sindaci precedenti, quindi anche Boris Johnson, a quello di adesso che è Sadiq Khan, quindi diciamo dal 2000, quando quindi il ruolo del sindaco a Londra è stato istituito, sono cambiate tante cose. E non è un po' un paradosso quindi quello della Gran Bretagna cercare in qualche modo di voler rendersi indipendente, quando comunque la sua capitale, la grande Londra, quella che al quale diciamo tutto ruota all'interno, al quale tantissimi giovani, io in primis sono uno di quelli che ho come sogno anche quello di andare a Londra un giorno, di realizzarmi una città così grande, non pensa che sia un po' un paradosso questa cosa?
Anzi, mi sembra proprio la spiegazione della situazione. Hai un paese che ha accettato numeri enormi di altri cittadini europei, con il
italiani sono, se non sbaglio, 600.000 solo a Londra. Cioè,
i polacchi sono vari milioni, tanti credo, russi a questo punto. Anche perché la Gran Bretagna, avendo quello che è la seconda lingua di tutti gli europei, più o meno adesso, se una persona dalla non so, dalla Sicilia o dalla Spagna o dalla Grecia vuole andare all'estero, la scelta più facile è la Gran Bretagna, perché sa l'inglese. E anche perché gli inglesi non praticano generalmente un familismo, diciamo, aggressivo, accettano persone da fuori. Il numero di studenti italiani facendo il dottorato in Gran Bretagna è semplicemente straordinario, mentre è molto difficile per uno dalla Gran Bretagna fare un dottorato qua. Allora è proprio questa essere aperti che fa pensare alla comunità europea come una cosa chiusa piuttosto che viceversa. Cioè non è proprio visto come noi stiamo fuori e ci isoliamo. E poi non immaginiamo che prima di Maastricht la gente non muoveva. Io sono venuto qua nell'81, molto prima di Maastricht, ma l'Italia stesso è pieno di persone extracomunitarie che si muovono senza il cosiddetto libero movimento dei popoli.
Il 13% della popolazione milanese è cittadinanza straniera, per citare un dato.
Credo che Londra è molto più alto, sì, quel percentuale. Sì.
La Gran Bretagna, dunque, ci diceva il professore, ha contagiato anche grandi ideali di libertà, sicuramente anche con i suoi pensatori, all'Unione Europea. Però c'è stata la fase finale della Gran Bretagna e l'Unione Europea, prima del voto di Brexit, in cui David Cameron ha un po', in un certo senso, con il suo governo si è spostato un po' su una posizione un po' isolazionista, se vogliamo, anche sulla nomina di Juncker non ha favorito l'accordo con gli altri paesi che invece hanno votato praticamente all'unanimità. Ecco, la Gran Bretagna come ha vissuto quella fase in cui appunto questo leader si è giocato tutto sul referendum di Brexit, sulle contraddizioni anche interne al suo partito? Cioè è stata anche questa una ferita per... pensiamo innanzitutto per i conservatori, però anche per il paese in generale, oppure era vissuto semplicemente come un qualcosa, un conto con la storia e prima o poi bisognava regolare quello di Brexit?
Ma francamente sono stupito da quello che ho sentito. Allora, Juncker è una persona che doveva essere eletto, allora l'idea di votare contro è problematico? Cioè sappiamo la storia di Juncker e non era il solo contrario, anche il nostro Renzi era contrario finché ha scambiato il voto con qualcosa con la Merkel. Allora lui era chiaramente contro e anche per motivi ovvi. Anche la Merkel stesso era contro ma ha dovuto accettarlo per problemi interni del suo partito. Allora non immaginiamo che c'è questo amiamoci tutti della comunità europea con Juncker come una persona brava, limpida, che viene votato da tutti quelli buoni, mentre Cameron aveva insistito: se mettete una persona del genere senza nessuna visione europea veramente in controllo di questa organizzazione, io non garantisco quello che succede in Inghilterra. E aveva ragione, e se l'avessero ascoltato magari non saremmo in questa posizione adesso. Quello che ha colpito in tutta la storia era la mancanza di volontà di dire: è veramente possibile pensare a rinegoziare i nostri rapporti senza arrivare a una rottura? E non c'è mai stato questa disponibilità, soprattutto sul famoso libero movimento dei popoli, che viene bandierato come una cosa tipo un'ideologia che assolutamente deve rimanere per sempre, mentre è chiaro che quando hai stati separati non ha nessuna logica, perché se tutti, per esempio, noi volessimo andare a vivere in Lussemburgo non troveremmo lo spazio. Cioè è un'assurdità il libero movimento dei popoli in Europa.
Volevamo parlare di Brexit, volevamo parlare di Gran Bretagna. In questa puntata siamo come al solito finiti a parlare di Europa. Facciamo una
colpa
piccola pausa, dai. Scusate.
People get-
Gran Bretagna e Unione Europea. Continuiamo questo lungo dibattito sulle posizioni, tra l'altro anche molto frizzanti. Il professor Parks è entrato meglio di altri.
Bentornati in questo, a Zizzania.
In questo contesto di Zizzania, appunto, ne stiamo seminando parecchi anche fra di noi. Professore, io la domanda che desideravo farle riguarda appunto il tema del referendum, perché con il bipolarismo di Leave e Remain si è, anche se in modo diverso, si è tornati in Gran Bretagna al bipolarismo tra Tories e laburisti. E naturalmente le posizioni sono frastagliate, ci sono Tories e laburisti che hanno posizioni differenti al loro interno naturalmente su questo tema, e questo è forse anche un po' il problema. Ma ci diceva lei, UKIP con questa situazione è stato sostanzialmente cancellato perché si è affrontato il problema in modo sicuramente anche per certi versi maturo, quindi con un voto a cui è stata chiamata l'intera popolazione. Adesso c'è un bipolarismo politico, e sostanzialmente si può anche superare quella che è una questione che ha segnato un'intera generazione di politici, che siano Corbyn, LaMay o Cameron. Adesso di cosa si parla? Quale sarà l'agenda politica della Gran Bretagna una volta che Brexit sarà passata? E soprattutto se si continuerà con questa situazione da 900, cioè con un partito di destra e uno di sinistra, e si sceglie. Magari
potrebbe esserci una rinascita anche di UKIP.
Farage adesso, vedendo che il suo bambino è in difficoltà, pensa di...
Ha perso tutti i parlamentari, adesso ne ha zero, se non sbaglio.
Sì, ma UKIP non è mai stato un partito importante nel Parlamento britannico.
No, massimo 24.
Ma nel Parlamento europeo è abbastanza importante. No, è chiaro che avevamo una situazione con due partiti. Abbiamo quella situazione per il modo di votare, che si vota in 600 e più zone, e in ogni zona vince solo chi ha il numero maggiore di voti. E basta, chiuso la storia, non ci sono complicazioni di nessun tipo. Allora uno può avere anche 30% del voto nazionalmente e non avere neanche un seggio, mentre se hai più di 50% in un seggio, hai quel seggio. Allora questo tende a portare ad avere due partiti, o almeno tre, al massimo tre e non di più. Il problema è che dentro quei due partiti, che sono più o meno di destra e di sinistra nel senso tradizionale, non c'è un consenso proprio in quei partiti, in modo che i laburisti sono anche loro divisi, ma un po' meno, e i conservatori sono totalmente divisi su questa questione. Facendo il referendum speravano di risolvere il problema, di eliminare UKIP, che ha funzionato effettivamente con la vittoria del Leave. UKIP è semplicemente scomparso, si è squagliato. Il problema è che il risultato era risicato, un 52%. Se fosse stato risicato nell'altra direzione, non credo che nessuno avrebbe detto niente. Ma il problema è che gran parte degli intellettuali erano per Remain e non hanno accettato il voto e vogliono arrivare a un secondo voto. La comunità europea stessa non ha accettato il voto, questo è chiaro, e vuole fare tutto nelle trattative a umiliare e mettere l'Inghilterra in una posizione dove deve fare un altro referendum. Questo è chiaro. Il problema è che in un sistema democratico tipo quello inglese, l'idea di non accettare un referendum che è stato vinto è veramente problematico. Lì si potrebbe vedere anche delle violenze serie, credo, che si va a un altro referendum.
Accennato al tema di un secondo referendum che sta prendendo piede, io naturalmente anticipo perché l'ha citato lei, tra l'altro la questione più interessante di questi giorni, è appunto il tema, secondo me, molto importante, per cui dice c'è una parte dell'opinione pubblica che non ha digerito questo risultato. Si è anche detto una riflessione che moltissimi hanno fatto, soprattutto fuori dall'Unione Europea, è questioni così complesse non si possono affidare a una scelta sì o no. È un ragionamento, insomma, che personalmente possiamo condividere o meno, però il punto è questo qui: non può passare, professore, nel caso in cui si cominci a pensare o anche a muoversi in una direzione di un secondo referendum, l'idea di una democrazia col badante, cioè se alla fine hanno deciso, perché non dare al 52% quello che è? che è stato scelto, no? Cioè questo tema, parlavamo poco fa dell'Economist che diciamo spinge un po' in questa direzione e l'ha detto secondo me anche con una parziale retromarcia tra gli ultimi due numeri, cioè, non, poi passa un principio anche pericoloso per cui rimettiamo tutto in discussione.
Sì, prima non è che hanno chiesto al pubblico se era meglio avere esattamente questo percentuale di tassi di interesse in questo momento dato il mercato, cioè un problema del genere non lo chiedi al pubblico, ma questa era una decisione che poi benissimo, cioè è complesso se lo guardi economicamente, ma se lo guardi in termini di identità del popolo non è complesso. Allora era totalmente legittimo secondo me fare un referendum. Il problema è appunto il risultato così risicato. Se chiedi di nuovo c'è veramente chi dirà ma com'è possibile che facciamo il voto e il giorno dopo dobbiamo votare diversamente? Allora a questo punto veramente non siamo più uno stato indipendente. Ricordiamo che questo gioco è già stato fatto due volte, una volta in Irlanda, se mi ricordo, una volta in Danimarca, dove un referendum è andato contro la comunità europea e poi sono stati convinti che dovevano rivotare. Io onestamente non credo che ci sarà un secondo referendum, ma chissà.
Su questo il professore siamo d'accordo.
Basta.
With the Lord, only cry.
Brexit. Ci siamo quasi, come abbiamo detto, a fine marzo. L'Unione Europea e la Gran Bretagna dovranno separarsi, con o senza un accordo. C'è poco tempo ancora per stabilirlo. Tra l'altro, ce lo spiega in modo anche abbastanza scherzoso il nostro Francesco Fanucchi nella copertina che sentirete tra poco, appunto, perché siamo in chiusura. Io un'ultima domanda: noi abbiamo parlato poco di politici, di solito a Zizzane se ne parla molto di più, anche perché sono nostri amici, sono amici del popolo, i cari Di Maio, Salvini, e quindi ogni tanto lanciamo qualche frecciatina. Ma a parte questo,
l'avvocato del popolo.
No, c'è di peggio, guarda, c'è anche di peggio. Stavamo dicendo
quello che si fa baciare la testa da Juncker.
Quello che si fa baciare la testa di Juncker, ma non torniamo su Juncker.
Ieri sera c'era Borghi a Piazza Pulite, ha detto: meno male che c'è andato Conte, perché se fossi andato io, che sono molto suscettibile, non mi sarei fatto baciare la testa da Juncker senza dire niente.
E tra l'altro, appunto, da Juncker ci va Theresa May. Allora, a prescindere, insomma, potremmo fare intere puntate su Theresa May e certamente non avremo l'argomento. Ognuno di noi abbiamo tra l'altro un'opinione molto chiara su quello che è stata la scelta della May e che sono anche i suoi comportamenti. Ma a parte questo, io mi chiedo, professore, in questa situazione in cui comunque May vince convoca le elezioni e rischia quasi di perderle, non c'è una posizione chiara di Corbyn, che è molto in imbarazzo su questo, e i laburisti non si esprimono, non è possibile fare una cosa all'italiana per una volta, con una riserva della Repubblica, con un saggio, magari un saggio
un
signore
federatore,
o una saggia signora che sia lì da qualche anno, che sia saggio, che abbia i capelli bianchi e che faccia un governo di unità nazionale in cui sono tutti insieme e gestisca questa situazione? Perché in Gran Bretagna hanno deciso di lasciare alla May, che sostanzialmente non aveva una posizione prima sulla Brexit ed è stata scelta per questo? Esce da Downing Street e dice Brexit means Brexit.
Poi manda un'email a, cioè, no, non abbiamo consentito tutto questo processo di questi due anni, sono semplicemente un'email, ha mandato la notifica: io vorrei uscire dalla...
Non si apre lo sportello, cioè, è un disastro. Non c'era un qualcosa di meglio e che tenesse insieme anche queste due anime della Gran Bretagna in un momento così difficile?
No, non c'è una soluzione facile nelle tradizioni inglesi a questa situazione. Cioè, io non voglio commentare il modo italiano di mettere una persona di cartone lì e fare finta che è il primo ministro. Cioè, lasciamo stare questo. Il problema adesso è che non c'è un consenso né in un partito né nell'altro, allora non si riesce ad arrivare a votare. Cioè, bisogna avere una persona che è chiaro che vuole lasciare, o che è chiarissimo che vuole convincere la gente a rivotare, magari non un referendum, ma un'elezione generale, facendosi votare per rimanere. Questo sarebbe possibile. Però è molto difficile. La situazione del Parlamento inglese adesso, il Parlamento britannico, scusatemi, è squisitamente bloccato. E bisogna vedere cosa succede. Io sono affascinato, sereno, mi vedrete senz'altro in qualche coda alla questura per il mio permesso di soggiorno.
La vediamo anche qui molto sorridente per il nostro ascoltatore che non ci vede.
Ma perché non posso fare nulla? Se non posso fare nulla io, che
se non aspettare la cittadinanza italiana.
Anche perché il professore, e qui torniamo appunto sui nostri temi, è un uomo dell'elite, direbbero quelli di Brexit, quelli di Farage, oppure anche i nostri amici Salvini e Di Maio. Quindi,
d'altronde, Milano non è l'Italia.
E basta, e qui la fermiamo.
E andiamo, la non è Milano.
Cittadinanza.
Dunque, professore, per chiudere comunque la nostra puntata, le chiederemo: noi solitamente con i nostri ospiti chiediamo sempre un contributo, a questo punto, visto che abbia lei, letterario. Quindi un consiglio di lettura, se non tra l'altro anche una sua pubblicazione, un suo libro. Cioè, non
può farlo, stavolta è permesso.
Sì, assolutamente, marchetta consentita.
Oddio. Di leggere un mio libro
sarebbe molto...
o un altro libro. Noi mettiamo dei libri, abbiamo questa immaginaria biblioteca di Zizzani, i nostri ascoltatori la trovano online. Lei quale libro si sente di mettere dentro la biblioteca di Zizzani?
Ma io mi permetto di offrire uno mio, ma uno c'è una traduzione appena uscito di Gerard Rev, che era uno scrittore olandese che ha scritto un libro che si chiama Le Sere, che ha scritto nel 1946, che è un classico, un romanzo classico e brillante di là di ogni immaginazione della letteratura olandese, che è tradotto, è appena uscito in Italia, è uscito in Inghilterra solo un paio di anni fa, è un libro assolutamente divertentissimo su un giovane e come riesce a passare i 10 giorni prima di Capodanno del 1946. Brillante. Se volete comprare un romanzo mio, boh, c'è Destino di Adelfio in Extremis di Bompiani, ecco.
E lo abbiamo già segnato, annotato. Siamo arrivati comunque alla parte conclusiva. Noi per ora la ringraziamo e attenderemo di vedere quello che accade nei prossimi mesi.
Chissà magari
non facciamo un'altra puntata dove
magari nel frattempo
l'uscita.
La Scozia esce dal Regno Unito, oppure Zizzania esce da Radio YouTube,
oppure cade il governo italiano. Cade il governo.
No, non dirlo perché poi ci tagliano le frequenze.
Ora vi lasciamo con Questo divorzio non sa da fare. Questo è il nostro Francesco Fanucchi. Una buona serata a tutti.
Theresa May ha superato la mozione di sfiducia alla Camera dei Comuni il 12 dicembre 2018, ottenendo il voto favorevole dei Tories per il prosieguo della trattativa Brexit. Il tentativo di ribaltare il governo May era stato architettato da 48 deputati contrari all'accordo e sostenuto in ordine da metà della popolazione inglese, dalla Scozia, dall'Irlanda del Nord, del Sud, dell'Est e dell'Ovest, dall'Australia, dal Canada, dal resto del Commonwealth, dai pescatori della Cornovaglia e dai vecchi operai di Manchester, eppure da Matteo Salvini, che non c'entra un cazzo, ma ormai mette bocca su tutto, quindi ci mettiamo anche lui. Ma nonostante il forte seguito anti-Brexit e anti-accordo con l'Europa, e nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea per cui il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente l'intenzione di ritirarsi dall'UE, Teresina non si è arresa. Sto divorzio sa da fare. La determinazione del primo ministro britannico si è rivelata efficace, ottenendo una maggioranza con 200 voti favorevoli contro 117 contrari. Gli umori nel Regno Unito però non sono favorevoli al primo ministro. Così, per placare il dissenso della sua parte politica e rassicurare l'attuale maggioranza, la May ha annunciato che non guiderà il partito alle prossime elezioni, che non convocherà elezioni anticipate e che, per penitenza, passerà le vacanze natalizie alla Casa Bianca insieme a quel gentleman di Donald Trump. Trump, appena lo ha saputo, ha twittato: Theresa May è una grande amica ed è benvenuta a Washington DC. Ho già pronto un fantastico divano letto per lei e suo marito, sempre se ne ha ancora uno. Superata la prova interna, ora Teresa dovrà vedersela con i 27 paesi europei e spiegare loro quali sono le sue richieste per far passare l'accordo a Westminster. Gli europei hanno affermato che, prima che la May possa parlare, dovrà affrontare alcune semplicissime prove, la più semplice delle quali dovrebbe consistere nel camminare sui carboni ardenti cantando, senza stonature, tutti gli inni nazionali degli Stati dell'Unione. Se dovesse riuscirci, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha promesso alla May un premio. Un biglietto aereo per le vacanze di Natale. Destinazione? Washington DC. Potential hate bomb.
Avete ascoltato Zizzania. Scritto con Luca Grappa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.